Capitolo 16. Bastoncini, Shanghai. Adattamento di un discorso online offerto il 24 giugno 2020 in occasione di un collegamento con il centro di Pian dei Ciliegi. Lasciare andare. Oramai lo sappiamo tutti che dovremmo lasciare andare gli attaccamenti per poter beneficiare di una vera felicità. Lascia andare, ci ripetiamo quando diventiamo consapevoli di essere preda di un attaccamento che in quel momento ci fa male. Suggeriamo gentili alla mente di lasciare andare, la imploriamo. Gridiamo energici alla mente di lasciare andare, la forziamo. Lascia andare, lascia andare, lascia andare. Ma non riusciamo a lasciare andare. È come una cosa appiccicosa in una mano. Scrolliamo la mano, ma quella cosa resta lì. Allora proviamo a rimuoverla con l'altra mano, ma si attacca all'altra. Proviamo a staccarla con la mano alla quale era appiccicata in precedenza, ma eccola attaccata nuovamente proprio là dove stava prima. Di nuovo agitiamo con forza la mano ed è sempre lì. Entrambe le mani sono ormai appiccicose. Se toccassimo qualcos'altro, anch'esso diventerebbe appiccicoso. È tutto appiccicoso e non riusciamo a liberarci di quella cosa. Il fatto è che non si può sempre andare diretti. Spesso c'è una serie di passaggi da rispettare, ci sono delle condizioni che sostengono altre condizioni e non possiamo pretendere di saltare da una all'altra a nostro piacimento, ignorando quella che sta in mezzo. C'è un processo da mettere in moto, è un approccio graduale. Spesso è come nel biliardo, quando non si può colpire direttamente la palla a cui miri, ma è necessario giocare di sponda. Dobbiamo imparare a vedere le sponde d'appoggio perché solo quando la mente è in equilibrio sarà pronta a lasciare andare. Bisogna saper riconoscere i passaggi, rispettarli e applicarli correttamente. Uno dei giochi da tavolo di noi che siamo cresciuti prima dei videogiochi era quello dei bastoncini Shanghai. Qualcuno di voi li ricorda? Erano bastoncini di forma uguale ma di colori diversi. Avevano un punteggio differente a seconda del colore. Meno numerosi erano i bastoncini di un determinato colore nel mazzo e più questi valevano. Lasciavi cadere il mazzo di bastoncini sul tavolo e il gioco consisteva nel prenderli a uno senza far muovere gli altri. Se uno si fosse mosso, la mano sarebbe passata all'altro bambino. Nel momento in cui si sparpagliavano sul tavolo, i bastoncini erano aggrovigliati fra loro, uno sopra l'altro. Il più ambito di tutti era il pezzo unico, quello nero. Valeva più di tutti, ovviamente. Ogni bambino voleva il bastoncino nero, ma non era sempre possibile prenderlo subito. Spesso era sotto il mucchio degli altri bastoncini, quelli di colore diverso. Il segreto di quel gioco era non farsi condizionare dai colori, dai rispettivi punti che avevano, ma saper capire come i bastoncini erano incastrati fra loro. Comprendere l'ordine dei movimenti da fare e avere una mano ferma per eseguirli. Se volessimo continuare con la similitudine dei bastoncini Shanghai rispetto alla nostra pratica, la mano ferma sarebbe l'abilità di raccogliere la mente nell'oggetto di meditazione, la concentrazione del Samadhi. Mentre comprendere di volta in volta qual è il bastoncino che può essere rimosso in modo da avvicinarsi a quello più di valore è la saggezza, Pagna. Come prima per il biliardo, dove si passa da una sponda per arrivare alla palla, ora, per giungere al bastoncino nero, si rimuovono prima gli altri, oppure, il che è lo stesso, comprendiamo che non abbiamo bisogno del bastoncino nero se abbiamo già totalizzato quanto basta per farne a meno. Impariamo a giocare. Partiamo dalle attuali condizioni mentali e fisiche. Le conosciamo per mezzo della consapevolezza e valutiamo come mettere in moto il processo del lasciare andare. Viceversa, se afferriamo l'idea del lasciare andare senza prendere in considerazione queste condizioni e le nostre effettive abilità, sarà proprio il nostro desiderio di lasciare andare ad aggiungere altra frustrazione alla situazione. Questo ulteriore disagio ci potrebbe far perdere la fiducia in noi stessi o addirittura nel Dhamma. L'inghippo è in realtà piuttosto semplice. Vogliamo colpire la palla o prendere il bastoncino nero saltando le regole del gioco. La soluzione è altrettanto semplice. Un passo alla volta, con gradualità. Diversi anni fa ci fu un episodio della mia vita monastica che ha costituito un'occasione importante per farmi comprendere quanto sto ora cercando di condividere con voi. In tale episodio riconobbi per la prima volta in modo davvero cosciente che si può essere fuori dalle semplici coincidenze fortuite e intraprendere consapevolmente un percorso che metta insieme le condizioni per realizzare il lasciare andare. Non fu un episodio piacevole. Ero in crisi. Avevo fatto uno sbaglio, avevo avuto un comportamento monastico fuori luogo, una caduta di stile. Nella notte i pensieri avevano amplificato il disagio e la mattina mi ritrovai ad aver completamente perso la fiducia in me stesso e nelle mie capacità, sia come monaco che come praticante. A ripensarci oggi, se un monaco giovane venisse da me a confessarmi un simile errore, lo consolerei con: «Non ti preoccupare, riconoscilo come errore e cogli l'occasione per migliorarti». Allora non ero però in grado di dirmelo. Stavo sprofondando nel mio senso di inadeguatezza. La fede nel Dhamma rimaneva, ma si era appesantita a tal punto da farmi sentire un imbarazzo quando guardavo una statua del Buddha o una delle foto dei maestri della foresta, maestri che amo e rispetto. La mattina era il preludio di una tortura che avrebbe preso maggiore consistenza nell'arco della giornata, quando la solitudine e il silenzio avrebbero inferto altri colpi, senza la possibilità di scampo offerta dalle distrazioni mondane di cui un monaco è privo. Non riuscivo a trovare una base d'appoggio da cui ripartire. Non c'era pace, non c'era spazio, non c'era luce. Stavo davvero male. Feci allora l'unica cosa che mi venne in mente. Mi attenni alla routine monastica con la sua struttura. Durante la mattina ognuno di noi ha dei compiti assegnati da svolgere e così mi misi a lavorare. Lo feci però in maniera consapevole, non alla ricerca di una distrazione, ma con il proposito di fare qualcosa di buono, di bello per la comunità, affinché potessi sentirmi utile e gli altri averne un beneficio. Come a tutt'oggi, anche allora lavoravo in ufficio, curare la corrispondenza, rispondere al telefono, occuparmi dell'amministrazione. Quell'attività mi stava dando sollievo, tuttavia sapevo che quell'impegno sarebbe terminato dopo poche ore. Avrei sbrigato le incombenze in mattinata e non avrei potuto confidare all'infinito in quello che potremmo definire accumulare meriti. Per forza di cose, quell'attività salutare sarebbe terminata. Questo lo sapevo. Per tale motivo, applicavo più premura e attenzione del solito allo svolgimento di quelle mansioni. Ero consapevole che fosse un'opportunità preziosa, quella di nutrire le qualità della disponibilità, della generosità, dell'altruismo. Poi, come previsto, il lavoro finì. Erano le 11, l'orario del nostro ultimo pasto. Ma non vi sorprendete se in tale condizioni emotive di tumulto interiore lo stomaco possa bloccarsi e non riesci a mangiare nonostante tu sappia che per quel giorno non ci sarà più altro cibo. Guardavo la mia ciotola sconsolato e comprendevo che i meriti accumulati in mattinata non erano sufficienti per avere appetito. Dopo il pranzo comunitario inizia il periodo di pratica individuale. Ritornai nel mio alloggio e, varcando la soglia della porta, ancor prima di averla richiusa, sentii subito il peso della solitudine. Adesso ero davvero solo con me stesso. Provai a meditare. Non era possibile, non ce la facevo. Feci allora una cosa per me inusuale. Uscii fuori a fare un giro. Di solito trascorro il pomeriggio nella mia stanza, in silenzio e solitudine, ma quella volta non erano sostenibili. Suggerii a me stesso: vai a fare una passeggiata attorno al giardino. Il proposito lo avevo chiaro, non era quello di fare meditazione camminata, anch'essa non sarebbe stata fattibile, la mente era troppo instabile. L'idea era usufruire del contatto con la natura per aiutare la mente a calmarsi, ritrovare un'armonia esterna con l'ambiente, per agevolare poi quella interiore. Raramente ho bisogno di queste cose, spesso chiudere gli occhi e respirare mi è sufficiente. Quel pomeriggio invece avevo la necessità di appoggiarmi alla natura e, nel farlo, iniziai a sentire un senso di benessere e serenità interiore. La campagna verde e quieta che mi circondava mi dava un certo ristoro. Con le mie difficoltà fisiche però il camminare ha un tempo limitato. Sapevo che non avrei potuto indugiare molto in quella passeggiata, che sarei dovuto restare sensibile alle buone influenze dell'esterno per cogliere quanto prima un cambiamento dell'umore. Avvenne in poco tempo. Era allora possibile rallentare l'attività fisica affinché potesse calmarsi un po' di più anche quella mentale. Decisi di fermarmi e di sedermi su una panchina. Anche questa era una cosa per me inusuale, sostare su panchine. mi sembrò comunque opportuno consolidare la mia interazione con la natura approfittando del famoso raggio di sole che riscalda la schiena, favorendo il rilassamento del corpo. Tutto quello che stavo facendo non era affatto casuale. C'era presenza mentale e sapevo anche cosa stessi provando a cercare. Prima di ritrovare un equilibrio mentale, comprendevo di aver bisogno di stimoli esterni che lo potessero richiamare e aiutare a manifestarsi. Stavo cercando degli spunti che mi permettessero di dire: eccolo. La mente fu ricettiva alle condizioni esterne e percepii che aveva una maggiore quiete e stava crescendo in tranquillità. A quel punto provai a offrirle un oggetto di contemplazione da seguire. La morte è un passaggio ardito. Bisogna avere una certa confidenza per poterlo fare, perché se la mente è in persistente stato di depressione, si rischia di perdere quel poco che era stato coltivato fino a quel momento e addirittura fare un danno. Tuttavia, se una parte della mente è in grado di accogliere questa riflessione, allora la contemplazione della morte ricontestualizza le nostre vite in un attimo. E i grandi drammi si ritrovano a essere quisquilie, bazzecole, pinzillacchere. Ammettere con noi stessi l'inevitabilità della morte cambia la prospettiva con cui ci relazioniamo alla vita e potenzialmente cambiano anche le nostre priorità. Ripeto, questo passaggio è praticabile se in noi c'è una base di benessere che può accogliere tale riflessione, altrimenti davvero si rischia di peggiorare la situazione. Sentii che potevo permettermi di contemplare la morte. Aggiunsi all'esperienza del momento una profonda inspirazione e una profonda espirazione e a chiusura di quel respiro affiorò il pensiero: è inevitabile. Terminò così quel mio pomeriggio? No, continuai a comporre quelle qualità del cuore e quei fattori mentali che mi avrebbero potuto sostenere in ulteriori passaggi. La mente stava ritrovando un suo equilibrio, ma era ancora fragile. Ciò che la panchina e la riflessione sulla morte potevano fare per me in questa occasione era stato fatto. Non potevo chiedergli di più. Mi alzai e mi resi conto che era quasi l'ora in cui, solitamente, si affacciava verso la casa centrale una delle nostre ospiti regolari. Sapevo che stava attraversando un periodo difficile, erano giorni per lei complessi. Eravamo buoni amici, tuttora lo siamo. E mi dissi: aspetta un attimo, forse riesco a incrociarla, le posso così sorridere e augurarle di cuore di stare bene. Accadde, ci incrociammo. Le dissi: ciao, con un sorriso. Aveva il volto teso, un'espressione cupa e chiusa, ma anche lei rispose al mio saluto con un sorriso. Nel sorridere, nel ricevere un sorriso, il mio cuore si aprì, forse anche il suo, e in effetti mi chiese di fermarmi. Le sorrise nuovamente, ma non potevo. Dovevo prima riportare in equilibrio la mente. Non avrebbe avuto senso parlare delle nostre disgrazie. Era necessario andare oltre e, fra l'altro, una regola monastica mi ricordava la necessità di allontanarmi. Così la risposta migliore in quella situazione fu: non ora, adesso devo andare. Il cuore si era sbloccato in quel rapido scambio di compassione e la mente stava ritornando in un suo equilibrio di fondo. Ero consapevole di questo, lo sentivo. Era tempo di ritornare in stanza e provare nuovamente a chiudere gli occhi per meditare. Adesso la mente era in grado di farlo, le difficoltà erano ancora tutte lì, ma in un contesto di ritrovato raccoglimento e stabilità. C'è una cosa che non vi ho ancora detto. Quella mattina in ufficio avevo ricevuto una telefonata da mia sorella. Fu una pura coincidenza. Talvolta anche un po' di fortuna aiuta. Aveva chiamato solo per un saluto e alla fatidica domanda «come stai?» avevo con sincerità risposto «male, mi sento a pezzi». Mia sorella non sa pressoché nulla di buddismo, però è una persona sensibile e intuitiva e, se non altro, è una psicoterapeuta e per di più siamo gemelli. Così, dopo avermi ascoltato, mi sorprese dicendomi «te lo dico io qual è il vero problema». «Qual è?» le domandai demotivato. Il problema è che sei andato in monastero per vedere le cause della sofferenza e lasciare andare queste cause, ma ti stai adagiando sulla quiete, sulla tranquillità che hai costruito nella tua vita monastica. E ora che quella tranquillità non c'è più, la sofferenza non vuoi vederla. Da dove mia sorella avesse attinto alle quattro nobili verità proprio non lo so, e mi viene il dubbio che forse lei abbia accennato solo ad alcuni aspetti di esse, e in me le sue frasi siano risuonate molto familiari. C'è la sofferenza dovuta a un attaccamento, e se vuoi liberartene metti in moto un processo per lasciare andare l'attaccamento. Il suo discorso implicitamente mi diceva anche: non sei lì semplicemente per godere della pace e della quiete del luogo, assumiti le tue responsabilità per ogni eventuale mancanza, piccola o grande che sia, che possa portarti allo stato mentale in cui ti ritrovi. Nelle sue parole avevo ascoltato tutto questo. Tuttavia la mia risposta a chiusura di quella conversazione fu solo un'altra goccia di sofferenza e scoppio. Nonostante tutto, quelle parole avevano continuato a girarmi nella mente durante il giorno. Seduto in meditazione, solo nella stanza, iniziavo a comprenderle davvero. Le qualità e i fattori necessari stavano ricomponendosi e convergendo nel respiro. Il sentiero si stava nuovamente palesando. La mente era ritornata accogliente, stabile, e non solo c'era l'aspirazione a sviluppare la saggezza, ma anche l'effettiva possibilità di farlo. Le quattro nobili verità erano di nuovo in primo piano. Il groviglio si stava sciogliendo, il cuore si andava sempre più disincastrando. In termini di miei problemi non era cambiato nulla, se non il modo di relazionarsi a essi. In pratica, però, era cambiato tutto. In quanto monaco, dovevo rivedere alcune cose. Quel senso di inadeguatezza aveva potenzialmente le sue ragioni, ma a questo punto c'era il Dhamma al mio fianco. Trovai così il coraggio di alzare gli occhi e di tornare a guardare la statua del Buddha e le immagini dei maestri della foresta. Con le mani giunte sussurrai: «Scusate, mi sono distratto un attimo, ma sono tornato». Non è sempre possibile lasciare andare in modo diretto, spesso è il risultato di un processo che si deve attivare, come non è sempre possibile colpire direttamente la palla. Talvolta dobbiamo giocare di sponda, e per quanto sia allettante il bastoncino nero, bisogna prima creare lo spazio per prenderlo. Si tratta di imparare confidando in un approccio graduale. D'altronde, non è così che ci si educa? Si tratta di avere la mente in equilibrio, conoscere quell'equilibrio e, se lo perdiamo, sapere come ritrovarlo seguendo gli insegnamenti del Buddha. Più la mente è in equilibrio, più tutte le qualità e i fattori che servono per il lasciare andare sono disponibili in noi, e il lasciare andare risulta veramente facile in tale contesto. Basta rammemorare la possibilità, e ciò può essere addirittura del tutto spontaneo. Altrimenti la prendiamo un po' più alla larga, ma questo non significa mancanza di familiarità con il Dhamma né essere dei principianti. Anzi, spesso vuol dire conoscere tutti gli aspetti del Dhamma e avere la saggezza per applicarli correttamente. È riduttivo pensare al Dhamma solo in termini di meditazione formale. Impegniamoci prima possibile a comprendere che tutti gli aspetti dell'insegnamento devono essere integrati nella nostra vita. È opportuno prepararsi in maniera appropriata alla meditazione formale, come prima è necessario lavorare di sponda o sugli altri bastoncini che, spesso, ricoprono quello nero. Dopodiché sarà possibile prenderlo, mentre raramente ci si presenta quel caso fortuito. Facciamo cadere i bastoncini e quello nero balza subito fuori, è lì, pronto per noi, lontano da tutti gli altri. Talvolta nella vita accade di essere fortunati, ma non possiamo basare la nostra pratica sulla fortuna. Dobbiamo fondarla sul Dhamma. Poi, se alcune condizioni saranno favorevoli, indipendentemente da ciò che noi abbiamo messo in moto con la nostra pratica spirituale, ben vengano. Potremmo rispondere con un grazie, sviluppando così la qualità della gratitudine. Tuttavia, come principio, rammentiamo che se non abbiamo il Dhamma nei nostri cuori, auguriamoci di essere fortunati. Ma se il Dhamma è nei nostri cuori, allora proprio quella è la nostra fortuna. Tutta la fortuna che ci serve nella vita.